Sheryl Crow, Run Baby Run, una canzone di qualche anno fa, 1993, quando era ancora pienamente in attività il buon Luca Tagliaferri, che ho qui davanti. Buonasera innanzitutto.
Buonasera a voi, grazie.
Sì, grazie a te che sei venuto, ringrazio anche tua moglie Lucia, a cui ho girato svariate domande sui tuoi libri. Uno è del 2015, se non mi sbaglio.
Sì,
2015,
sì.
È Nel folto della macchia, avventure di cani e del loro padrone, mentre il secondo è dell'anno scorso, se non mi sbaglio,
sì,
che si chiama Una vita nella maratona. Si parte,
sì,
con la prima domanda,
sì,
caro Luca, innanzitutto. Questo è il tuo primo libro, quello Nel folto della macchia, che tra l'altro sono entrambi libri molto interessanti, secondo me, e da leggere. Parla del tuo amore che hai avuto per i cani che hai posseduto. È dedicato, così come anche il secondo, alla tua famiglia, che ti ha sopportato in tutti questi anni. In che modo questa tua famiglia ti ha sopportato e supportato? Perché ti ha sopportato in un modo e ti ha supportato nell'altro. Ecco.
Sì. È la dedica che ho fatto sul primo libro. Ringraziando la mia famiglia, mi ha sopportato e supportato in questa attività. Mi ha sopportato e supportato in che modo? Praticamente permettendomi di svolgere questa attività che era la caccia e la corsa insieme, e quindi non ho mai avuto un parere contrario della moglie, che se soffriva lo faceva in silenzio e mi mandava a correre a caccia tutta la settimana, e quindi devo ringraziare lei e le figlie, soprattutto lei, prima delle figlie, perché prima c'era lei sola.
Perché tu facevi la caccia, se non mi sbaglio, il mercoledì e il sabato, se non mi sbaglio.
Il mercoledì, il sabato, il mercoledì a caccia, il sabato a caccia e la domenica a correre.
E poi la corsa, cioè gli allenamenti erano duri, per capirsi.
Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì erano dedicati agli allenamenti, il pomeriggio.
Ho capito.
Il primo pomeriggio, dalle 2 fino verso le 4, le 5 era dedicato all'allenamento. E poi a casa con la moglie, cena, letto, e la mattina si ricominciava col lavoro, e poi l'allenamento, e poi la famiglia, e poi il lavoro, la famiglia, l'allenamento, e così per 20 anni è andata.
E quindi è stata dura, ecco, soprattutto come tu dicevi, perché in casa ti vedevano un poco, per capirsi.
Più che per me è stata dura per la famiglia. Per me non è stata dura, perché io facevo delle cose che mi piacevano, e quindi non mi rendevo conto del tempo che passava. Se ne rendeva conto mia moglie, il tempo che passava che io non c'ero.
Ecco, sì, è vero. Senti, un'altra domanda sempre nel folto della macchia. Io provengo da una famiglia di cacciatori, praticamente. Non tanto mio padre, ma i miei zii e i miei nonni andavano a caccia. Che differenze hai trovato tra le aperture di caccia di fine anni 70 e quelli degli anni 2000, per capirsi? Perché secondo me prima era forse più una festa di famiglia, ecco.
Allora, negli anni 70 fino al circa il 2003, 2004, 2005 si cominciava ad andare a caccia il primo di novembre di ogni anno e si smetteva il 31 di gennaio dell'anno successivo. Mentre invece dal 2004-2005 in poi fino ad ora si comincia ad andare a caccia il 15 di ottobre e si finisce il 15 gennaio.
Sì, sì. Ma era forse qualcosa anche più che riguardava le famiglie prima, se non mi sbaglio.
Diciamo che prima eravamo un gruppo di persone affiatate, amici, anche qualcuno parenti, ma molti amici che si ritrovavano 3 volte a settimana per fare questa attività di caccia, per fare delle feste, per fare dei pranzi, per fare delle cene, per fare delle sagre, per stare insieme una volta a settimana. Ci ritrovavamo il venerdì sera per fissare il sabato e la domenica, ed quindi era diventata una famiglia anche la compagnia della caccia. No. E quindi, diciamo così, ecco perché io stavo volentieri anche fuori di casa, perché mi sembrava di essere in casa anche con questi amici.
Senti, un'altra domanda, cioè tu praticamente all'inizio del tuo libro, oltre a occuparti della squadra dello Zampetto, che è quello di Luco Grezzano, tu hai fatto un passaggio praticamente, un passaggio che ti voglio chiedere, perché lo voglio chiedere a un cacciatore, perché io, non essendo cacciatore, non riesco a capirlo, cioè come si è evoluto il pianeta caccia, ovvero il passaggio dalla caccia con il cane da ferma fino ad arrivare alla caccia al cinghiale, ecco, perché ormai la caccia col cane da ferma è molto meno... lo fanno in molto pochi ormai, ecco. Com'è passata e perché?
Allora, il cane da ferma io ne ho avuto uno solo e mi è morto, aveva solamente 9 anni, e quando è morto il cane, in quel periodo lì, praticamente gli ultimi 2 anni io non riuscivo a trovare né un fagiano, né una beccaccia, né una lepre, e la selvaggina era scomparsa quasi del tutto. C'erano rimasti solamente i cinghiali. I cinghiali erano abbondanti sul territorio. Allora io decisi di cominciare a prendere i cani da cinghiale, addestrare i cani da cinghiale e andare a caccia al cinghiale. Ecco, il mio passaggio è stato questo. Il cane mi morì e un altro cane non l'ho ricomprato da ferma, perché fagiani e beccacci e lepri non ce n'erano più, e ce n'erano pochissimi. Allora io presi il cane da cinghiale e cominciai ad andare a caccia al cinghiale. E da lì poi non sono più tornato indietro, perché sono stato 25 anni a caccia cinghiale, sempre e solamente con i cani.
Senti, poi c'è in questo libro, ci sono diverse riflessioni, e tu dici, vorrei sapere da te il motivo per cui tu definisci l'uomo il predatore più feroce che ci sia sulla faccia della terra. L'hai detto tu, come mai?
Allora, perché gli animali uccidono per fame e per necessità, per istinto, e non lo fanno per cattiveria, lo fanno solamente per fame e per istinto. Mentre invece l'uomo, che ha un cervello pensante, uccide per il gusto di uccidere, per essere più bravo degli altri e per dimostrare qualcosa a se stesso anche. Però in questo senso è il culmine della catena predatoria, l'uomo, perché al di sopra dei leoni, delle giraffe, degli ippopotami, degli rinoceronti, delle tigri, dei serpenti spelenosi, l'uomo è il predatore più feroce, perché è quello che riesce a uccidere tutto. E quindi bisogna sapersi comportare in una certa maniera nella natura. Alla natura bisogna vedergli bene e capire che gli animali sono necessari come noi.
Senti, poi nel tuo libro c'è, tra l'altro, due riflessioni, due spezzoni. Uno di Conrad Lorenz e L'uomo incontrò il cane.
Sì.
L'altro è due capitoletti presi dall'enciclica di Papa Francesco Laudato Si.
Sì.
Come mai li hai voluto mettere nel libro questi due? Il motivo, ecco.
Allora, prima di tutto perché Papa Francesco nella sua enciclica c'è un rapporto con l'ambiente totale e ha capito che l'ambiente è fondamentale per l'uomo, e lì parla bene degli animali quando dice: se trovi il bue del tuo fratello che è caduto per strada, non lasciarlo lì, raccoglilo e riportalo a casa. Se trovi un nido di merli con la merla che gli sta curando, non prendere i merlotti se sono nel nido, ma lascia stare lì. E poi nell'ultimo paragrafo Papa Francesco parla anche della caccia come piccola attività, pesca artigianale, caccia alle piccole cose, e quindi è previsto anche nel cristianesimo la caccia, però deve essere fatta con coscienza, senza predare. Bisogna prelevare, non predare. Sono due cose completamente diverse.
È vero. Senti, poi io ti devo fare i complimenti, perché mi hai fatto anche un po' commuovere, ti dico la verità. Perché quasi in fondo al libro c'è una bellissima citazione della leggenda del ponte dell'arcobaleno.
Sì.
Perché chi non ha mai avuto animali sicuramente non saprà nemmeno cosa sia questo ponte dell'arcobaleno. Chi ha avuto animali, e soprattutto gli sono morti questi animali,
sì,
I ponti dell'arcobaleno ci sarà un po' tutti dentro, sbaglio?
Sì, è vero.
Dici.
Allora, il ponte dell'arcobaleno l'ho messo a fondo al libro perché a me quando leggo quel pezzo lì, te lo dico sinceramente, Marco, mi fa piangere.
Ci credo, anche a me.
Mi fa piangere perché io ripenso, quando leggo il ponte dell'arcobaleno, la storia del ponte dell'arcobaleno, ripenso ai miei cani e penso che questi cani sono lì al ponte e mi aspettano. Che aspettano che anch'io vada al ponte, li raccolga e vada con loro di là dal ponte, nella seconda vita, diciamo così. E questa cosa a me mi fa piangere, tutte le volte ci ripenso.
Perché secondo me i nostri cani sono tutti sul ponte dell'arcobaleno.
Sì.
Perché praticamente loro sanno solo, gli animali sanno solo amare, ecco.
Sì.
Cioè non c'hanno un minimo d'odio, ecco, anche
no.
Quello che diciamo certe volte. Dice quel cane è cattivo. No, no, non è un cane cattivo, è stato educato.
Specialmente i cani, tutti gli animali, ma i cani in particolar modo sono proprio veramente devoti al loro padrone, anche se quello lì gli vuole male.
È vero, è vero.
E quindi, diciamo, sono talmente buoni da essere quasi bischeri, come si dice in Toscana. Ecco.
Senti. Ora però bisogna passare al secondo libro.
Sì.
Si passa al secondo libro, che si chiama Una vita nella maratona. E poi c'è un sottotitolo che lo voglio aumentare con te.
Sì.
Ecco. Vittorie, podi e sconfitte di un tafascione di lupo. Cosa vuol dire tafascione?
Tafascione, se uno vuol leggere, diciamo così, sul dizionario italiano, lo può trovare su Treccani, lo può trovare sul Devoto Oli, lo può trovare sui garzanti. Tafascione significa semplicemente podista.
Ho capito. Questo podista, quindi, di
podista.
Ho capito.
Però siccome podista era un termine che non piaceva,
sì, sì,
specialmente era un termine un po' dispregiativo, mentre invece tafascione ha un altro significato più dolce, più armonico, più sonoro. E allora tafascione invece è podista, ecco.
Senti, una piccola domanda che esula dalle domande che ti dovevo fare. Dov'eri in questa foto? Ecco, ce lo vuoi dire, cioè, in questa bella foto di Copertina?
Allora, questa è via Lungo Legale,
sì?
Dal Ponte Rosso al Ponte Rosso.
E con chi eri?
Con mio fratello Giacomo.
Ah, ho capito.
Quello piccolino è mio fratello Giacomo, e poi nel 92 sarà diventato campione italiano di maratona assoluta.
Accidenti.
Sì.
Senti, un'altra domanda. Tu parli di vittorie, podi e sconfitte.
Sì.
Io vorrei che tu parlassi della vittoria che tu ricordi con maggior piacere e anche dall'altro lato della medaglia, la sconfitta che ancora ti brucia un po'. Sì.
Allora, sono due gare. Allora, la gara che più mi ha dato soddisfazione è stata, e lo racconto anche nel mio libro, la prima edizione della Quattro Passi del Mugello organizzata dal GS Marciatori di Borgo San Lorenzo.
E dove si svolgeva questa
maratona? Dai giardini di Borgo si andava sulla strada di Ronta,
sì.
San Giovanni Maggiore,
sì.
il Viale dei Cipressi, poi si scendeva giù verso il fosso,
sì, sì, sì.
Si risaliva alla Villa di Corte.
Mi torna.
E si girava a sinistra per tornare a Borgo.
Ho capito.
E la prima edizione era 8 km solamente.
Sì, sì.
E io mi presentai, ero un ragazzetto, avevo 16 anni e mezzo, mi presentai a Giardini di Borgo, feci l'iscrizione, partii e li batté tutti.
Accidenti.
Non se l'aspettava nessuno questa cosa, aspettavano tutti degli atleti già evoluti, già formati, arrivarono dopo me, e quindi questa cosa a me mi ha suscitato un'emozione enorme, più della maratona.
Ci credo. Senti, e la sconfitta?
La sconfitta è stata invece sempre nell'89, dopo la maratona. No, anzi, scusami, non mi ricordo. Sì, nell'89 dopo la maratona, dopo aver vinto la maratona, partecipai al trofeo delle panche in via delle panche
a Firenze.
Da via delle panche si andava a Cercina in salita,
sì, sì.
Si girava e si tornava alle panche, erano 13 km 700 metri. Io in quel giorno lì ho fatto una sfida all'ultimo sangue con un mio amico, carissimo amico, compagno di corse che purtroppo è morto, e si chiamava Piero Sambrotta di Prato. Io attaccai fino alla cima della salita, ero primo in cima alla salita, ero primo, credevo di averlo staccato, lui invece era sempre dietro a me, e quando arrivò in discesa mi passò avanti, mi superò di 20 metri, e quei 20 metri non ci fu niente da fare, non riuscì a recuperare quei 20 metri e arrivai secondo al traguardo, battuto da Piero Sambrotta, un grandissimo atleta. E quella è stata una sconfitta che per me vale come una vittoria, però ecco, mi dispiace perché avrei voluto vincere proprio di cuore, ma purtroppo sono arrivato secondo.
Senti, un'altra domandina. A fine anni 70, inizi anni 80, un po' come in tutte le attività, anche nel podismo c'era una gran voglia di fare. Sì. Come un po' in tutte le attività c'erano queste. Ci potresti fare una veloce panoramica carrellata delle società che erano presenti sul territorio e delle corse che organizzavano? Perché le corse che organizzavano adesso ce n'è rimasta solamente una, forse. Sì. Il resto...
Allora, la Polisportiva Lugo, la prima società alla quale ho partecipato per 2 anni, 80 e 81, non organizzava nessuna gara.
Uh-huh.
E poi è rimasta solamente una società di calcio.
Ho capito, cioè praticamente
è rimasta Polisportiva solo di nome ma non di fatto.
Sì, sì.
Poi la seconda società più grossa che ho partecipato è stato il Gruppo Sportivo Castel Quarto di Firenze, il quale organizzava la terza domenica di settembre il Trofeo della Liberazione, al quale io non ho mai partecipato perché quel giorno lì andavo a caccia io.
Eccoci.
E quindi gli organizzatori del Castel Quarto me l'hanno diciamo sempre un po' cantata. Ma tu non ci sei mai, Luca, non ci sei mai. Però c'erano i miei colleghi tipo Sambrotta, tipo Innocenti, tipo Meucci, tipo Assi, ci pensavano loro a vincere. Io avrei avuto difficoltà a vincere quella gara lì.
Ho capito.
E poi dopo sono stato nell'Atletica Marciatori Mugello dall'87 fino al 90, e lì ho vinto la maratona, la Morella, la Ronda alla Colla, il trofeo dei Vicari, la scarpia di buio.
Ah, ecco.
Tutte gare che ho vinto con la maglia della Sette Marciatori Mugello.
Sì, sì, sì.
E c'ho anche dei record su queste gare. Per esempio la Ronda alla Colla, c'ho il record della Ronda alla Colla, ce l'ho ancora io a distanza di 40 anni.
Accidenti.
E, e poi l'ultima società alla quale ho partecipato, dal 92 fino alla fine, il GLF Gabbi di Bologna, che però non organizzava nessuna gara.
Ho capito.
Io correvo in Romagna con loro, tesserato con loro, ho fatto la maratona di Bologna, ho fatto la mezza maratona di Imola, ho fatto la mezza maratona di Forlì, ho fatto diverse gare, per il Giro di Gesta a Cesena, però, e sono arrivato anche bene, però loro non organizzavano nessuna gara.
Ho capito.
Era una società solamente di partecipanti. Sì.
Senti, e poi ci sono anche due allenatori che vi hanno fatto crescere come atleti. Uno è Fulvio Massini e l'altro è Piero Massai. Ci fai due parole su ognuno?
Sì. Allora, Fulvio Massini era insegnante di ginnastica e di educazione fisica alle scuole medie di Scarperia, quando io già cominciamo a correre.
Ma lui non era anche un allenatore di qualcosa, oltre a podista?
Lui è ancora allenatore e accompagnatore di atleti alle gare internazionali. Lui partecipa alle maratone in tutto il mondo.
Ah, sì, sì, sì.
È diciamo così, un tecnico nato qui nel Mugello, che poi ha continuato e è diventato un personaggio di livello internazionale.
Accidenti.
Sì. Lui accompagna gli atleti maratoneti a New York, a Boston, a Tokyo, a Londra, a Roma, uh-huh, a Torino, in tutte le maratone d'Europa e del mondo. Lui è quasi sempre presente con un numero di atleti suoi, di cui alcuni allena ancora. Io sono stato allenato da Fulvio Massini per 3 anni, fino all'83-84. Poi, quando sono andato al quarto, ho trovato Piero Massai, che era un ex atleta delle Assiglie Rosse di Firenze. E Piero Massai era un ex atleta, ex allenatore, poi era arbitro internazionale di pallacanestro anche.
Accidenti. Sì. E quindi era poliedrico.
E poi era dirigente nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Quindi ne ha fatte tante anche Piero Massai.
Piero Massai era per me, mio fratello era come un padre, perché lui prendeva la macchina con la bicicletta, veniva a Lugo e ci accompagnava negli allenamenti 3 o 4 volte a settimana.
Ecco.
Gratuitamente. Lo faceva per passione. E quindi io a Piero gli ho dedicato una foto, un articolo sul libro, perché Piero per me è stato veramente un padre, il secondo padre.
Senti, poi vorrei che tu ci raccontassi la trasferta incosciente di questa marcia longa, che poi ti fece stare anche lontano dalle gare, perché non ti fece anche male, se non mi sbaglio.
Sì.
Nel 1990, questa idea di andare alla marcia longa, ce le devi raccontare stasera.
Sì, ve la racconto velocemente, che non voglio tediare nessuno. Allora, nel 90, per un infortunio dovuto alla maratona, alle corse, troppe corse avevo fatto, dovetti fermarmi. Però a sciare in bicicletta non mi faceva male. A sciare stavo bene. Allora un mio amico di Pivigliano, si chiama Fabrizio Mini, mi regalò un biglietto di partecipazione alla marcia longa. Mi dice: tu vieni con me alla marcia longa, io, te, Castellani e Roberto Mengoni. Andiamo alla sua marcia longa, facciamo la marcia longa e poi torniamo a casa. Allora io gli dissi: va bene, perché io ero così e mi buttavo,
sì, sì,
tranquillamente. Va bene. Allora, con gli sci di mio fratello Marco da fondo e le scarpe di mio fratello Marco che mi stavano strette,
eccoci pure,
va a fare la marcia longa. Dopo circa 20 km mi si spacca la scarpa. Allora, quell'anno lì la marcia longa non era 72 km, ma era 42, perché mancava la neve.
Sì, sì.
E finiva quindi a 42 km. Al 20° km mi si rompe la scarpa e poi io in discesa cadevo.
Ecco.
Tutte le volte cadevo e mi facevo male. Allora dissi, qui se voglio arrivare in fondo bisogna che me levi gli sci. Allora in discesa mi levavo gli sci e però me li rimettevo. Quindi, e poi mi si rompe la scarpa, dovete prendere gli sci a tracolla e arrivare al 30° chilometro e rifermarmi, perché non era possibile andare avanti, c'erano altri 10 chilometri, non ce la facevo e quindi mi dovevo fermare. Però io non sapevo sciare, ero proprio a zero.
Senti, un'altra domandina, diciamo. E c'è un bellissimo epilogo nel tuo ultimo libro, che c'è una frase di tuo fratello Marco che dice: hai corso tante gare, adesso devi vincere quella più importante. Come la stai affrontando? La stai affrontando sempre con la giusta grinta che ti ha sempre contraddistinto in tutti questi anni di corse?
Diciamo, quella grinta non mi è mancata, purtroppo, cioè per fortuna,
per
fortuna, perché la grinta, diciamo, non dico la rabbia, ma proprio la grinta, la voglia di fare e di strafare a volte anche. E forse questa voglia di strafare è quella che mi ha ridotto un po' in queste condizioni fisiche. Me ne rendo conto ora, bisognava stare più calmo io. Mi sono fatto prendere troppo dall'agitazione, dalle corse, dalla volontà di fare. Alla fine poi ho pagato fisicamente questa storia, però non sono, siccome non sono per niente soddisfatto di questa situazione mia, sto cercando di uscire. Infatti posso dire questo: l'anno scorso, un anno fa, io ero in carrozzella, non ero nemmeno in piedi, carrozzella con le ruote, e mi portavano in giro con la misericordia, e ora cammino senza bastoni e da solo. E sono ritornato, sto tornando a fare le cose che facevo prima. Non le potevo più fare, però sicuramente migliorerò.
Senti, e poi di sicuro ti si rinvita in radio, ti dico la verità. Ora ti spiego perché ti si può rinvitare. Perché tu mi hai detto fuori dalla diretta che tu stai buttando giù altri due libri.
Sì.
Perché non diciamo nemmeno di cosa parlano, perché facciamo un po' di suspense per la radio.
Sì.
Però prossimamente, quando tu li pubblichi, mi mandi un WhatsApp o tua moglie e io ti rinvito volentieri per fare un'altra bella chiacchierata. Perché sì, questa serata è stata davvero piacevole insieme a te e mi ha fatto scoprire tanti lati, ecco. Perché con ogni scrittore con cui parlo mi fa scoprire delle sfaccettature della vita che prima non conoscevo. E a me è piaciuta molto questa chiacchierata, ti dico la verità.
Anche a me.
Ti dico questa verità, ti dico che poi queste chiacchierate volano, secondo me. Sembra, è già passato quasi mezz'ora e invece sembra ci sia stati 5 minuti a chiacchierarci insieme. Ti ringrazio davvero di questa chiacchierata.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, e sicuramente io, quando c'è bisogno di me, sono sempre qua, disponibile a qualsiasi domanda, a qualsiasi risposta, a qualsiasi spiegazione.
Senti, quando tu pubblicherai il prossimo libro, noi siamo qua e saremo felici, strafelici di ospitarti per fare un'altra bella chiacchierata.
Ti posso fare un'anticipazione?
Dici.
Il prossimo libro sarà in pubblicazione nella prossima estate.
Ecco, meglio di così?
Sì, nella prossima estate, perché è già scritto, già pronto, quindi deve solo pubblicarlo. È già pronto il libro. Non deve essere neanche modificato, ci devo aggiungere alcune fotografie e pubblicarlo. Quindi durante l'estate sarà pronto.
Perfetto, e noi massimo a settembre, perché noi d'estate praticamente ci prendiamo un paio di mesi di stop. Massimo a settembre ti ospitiamo di nuovo.
Vi ringrazio, Marco, grazie a voi, grazie a tutto lo staff della Radio Mugello, grazie a tutti gli ascoltatori e a tutti voi, grazie davvero.
Grazie mille ancora, grazie ancora Luca.
Grazie.
Noi ci fermiamo con un po' di pubblicità e poi ci ritroveremo ancora con buona musica.
Radio Mugello. Alla pasticceria Aurelio, il cioccolato produzione propria. E che cioccolato! La qualità si sente, bianco al latte fondente.